Headline di Controradio, notiziario regionale.
Le 12.45, il notiziario regionale parte dalla cronaca da Montemurlo, quanto accaduto, fatti gravissimi davanti alla confezione Alba a Montemurlo, appunto, lavoratori mobilitati dal sindacato Sud Cobas, il picchetto per chiedere alla proprietà, gli operai bengalesi, pakistani, la fine dei turni di 12 ore dei 7 giorni alla settimana, un modello diffuso in centinaia di aziende del distretto tessile pratese, quello che produce il made in Italy per intenderci, gravissimi fatti di violenza nei confronti di questi lavoratori che esprimevano la loro protesta. In diretta da Montemurlo, Giorgio Bernardini. Buongiorno Giorgio.
Buongiorno, sì, sono qui Raffaele, dove tanto spesso, in un posto molto simile in cui insomma tanto spesso ci siamo visti davanti a questi capannoni. In questo caso ci sono delle differenze, in realtà la proprietà non è una proprietà, come era accaduto molte volte in passato, cinese, ma è una proprietà albanese, in particolare sono insomma marito e moglie che portano avanti questa stireria e anche insomma un posto dove si cuce e si stirano i vestiti che poi vanno ad altre committenti del Made in Italy. Hai descritto molto bene il fenomeno, la protesta va avanti ancora più forte dopo quelle violenze che si sono registrate appunto ieri mattina dopo un'assemblea che si è svolta ieri sera. Oggi è stata annunciata anche insomma l'organizzazione di una manifestazione, una grande manifestazione che si svolgerà sabato pomeriggio alle 15. Non è ancora stato insomma scelto il luogo, ma quasi certamente sarà a Montemurlo, questa volta è teatro appunto di queste proteste, e insomma ci sono diverse persone e curiosi che stanno passando qui dal picchetto appunto in via delle Lame, stanno cercando di sensibilizzarsi a questo che è un tema ormai trasversale del distretto, ma come tu spiegavi benissimo prima, anche un tema del Made in Italy. E te lo dico aggiungendo questo particolare: pensa che queste proteste in questi giorni, da cui poi si è generata la violenza di Mariana Sula, che è questa donna che appunto guida questa azienda assieme al marito, insomma le proteste hanno bloccato un carico importante di vestiti che sarebbe dovuto essere in questi giorni a New York per una sfilata di un noto brand, questa sfilata è stata cancellata. Quindi capiamo insieme che quello che noi trattiamo anche come un problema di dignità, giustamente, di diritti dei lavoratori, è un problema che riguarda il Made in Italy, è un problema che riguarda sostanzialmente il nostro mercato della moda e anche la nostra manifattura, e quindi diciamo un problema che è internazionale. I diritti dei lavoratori di Prato, di Montemurlo in questo caso, o del distretto pratese, riguardano ovviamente tutto il mercato della moda.
Giorgio Bernardini, grazie per questa tua corrispondenza. Parliamo adesso dell'appello dell'abate di San Miniato, padre Bernardo, il presidente della Fondazione Balducci. L'iniziativa è Camminando in silenzio per la pace, per la notte del 20 settembre a Firenze. Oggi le parole dell'imam di Firenze, Izzedine Elzir, tra le molte, le numerose realtà promotrici di questa notte in cammino, che partirà alle 21.30 dalla comunità delle Piagge per arrivare all'alba a San Miniato al monte, con le comunità cattoliche, protestanti, ortodosse, ebraiche, musulmane e laiche. Sentiamo Izzedine Elzir.
Le notizie tragiche, perché Gaza ormai quasi tutta distrutta, nonostante questo vengano bombardati gli ultimi case che sono rimaste in piedi, ma non solo Gaza, ma anche in Cisgiordania stanno mettendo dei blocchi in ogni entrata di ogni villaggio, di ogni quartiere, stanno chiudendo tutta Cisgiordania con questi blocchi. Non si può scappare, diciamo, dicano a loro di andare verso il sud, ma c'è un'unica strada. Potete immaginare 1,5 milioni di persone che non ci sono le macchine, non c'è niente, devono qualcuno ha qualche macchina, ma realmente devono camminare, e altri tanti dicono: perché devo lasciare la casa mia per spostarmi a un'altra zona che sono già spostati una decina di volte, e vengono bombardati dove dicevano a loro che era una zona sicura. E condividere insieme cittadini di diverse fede, diversi pensiero, una camminata per dire e noi come cittadini facciamo questa camminata come un atto di solidarietà con i palestinesi che vivano questa realtà, che camminano purtroppo giorno e notte per trovare un spazio sicuro. E anche per dire, dobbiamo stare molto attenti al clima dell'odio. Cioè, noi siamo contro l'occupante israeliano, ma non siamo contro chiunque altra persona. Non è discorso la persona che siamo contro, ma siamo contro l'occupazione, il gesto dell'occupazione. E purtroppo invece la realtà israeliana cerca di vendere fumo al mondo, a dire questo antisemitismo, questa anti una fede religiosa, e invece non è così.
Nuovo appuntamento questa sera con Urlo per Gaza alle 20:30, ritrovo a Firenze al Polo di Novoli, a Livorno fiaccolata da Piazza Cavallotti alle 20, promossa dalla CGIL. Parliamo adesso di mobilità, 120.000 auto private in meno entro il 2030 a Firenze, uno degli obiettivi dichiarati dal neoconsulente per la mobilità Stefano Ciurnelli oggi in Palazzo Vecchio incontrando la stampa con la sindaca Sara Funaro a margine del Festival Future for Cities in corso con la tavola rotonda Firenze 2050, come ci muoveremo domani, le sfide della pianificazione urbana. Sentiamo uno stralcio di Funaro e Ciurnelli.
Tante azioni insieme che sappiamo che hanno un impatto nella città, soprattutto con tutti quei cantieri, ma per avere proprio nel futuro una città che sia a misura di cittadino e che sia una città sempre, sempre più sostenibile. Riteniamo che la mobilità nella nostra città debba essere in cima alle priorità e che bisogna lavorare con tutte le forze che abbiamo a disposizione. L'arrivo di Stefano è un ulteriore contributo al lavoro grande che tutti i nostri uffici e che gli assessori fanno.
Io parto da questo concetto. La mia stazione dell'alta velocità, essendo un umbro, è Firenze. Quindi Firenze ha un ruolo, al di là del tema turistico, che è un altro mondo ancora che si sovrappone a tutti gli altri, è molto complesso. Ci sono i residenti, centro storico, quartieri, ci sono i pendolari, c'è un mondo di persone, city user, che utilizzano aeroporto, stazione ferroviaria, quant'altro, le cui esigenze sono ancora diverse. Tutto questo cuba giornalmente 1 milione di spostamenti auto nel giorno feriale. Il percorso che intendiamo fare è quello di colmare non una lacuna, ma uno spazio che attualmente nella pianificazione comunale manca in molte città. Io mi accontenterei di guardare al 2030 e di fare in modo, insieme alla struttura, che tutto ciò che è in corso abbia luogo nei tempi previsti, nonostante il Covid, nonostante le difficoltà burocratiche, per consegnare alla città quel disegno che il PUMS ambiva, con una riduzione del traffico privato di oltre il 10% rispetto alla crescita tendenziale.
E ha parlato della settimana della mobilità, la settimana europea della mobilità che a Firenze si svolge fino al 22 di settembre, anche responsabile comunicazione e marketing di AT Toscana Tommaso Rosa. Sentiamolo.
Le città che restano ferme prima o poi o implodono o esplodono. No, quindi le città che naturalmente sono in movimento sono delle città che prevedono appunto dei cantieri per andare nella direzione di un progetto anche di mobilità e di navigazione della città. Secondo me è una questione anche culturale. Guarda, io penso che tante persone che usino la macchina lo fanno per necessità, no? E perché non possono fare altro, e quindi sono assolutamente d'accordo. Però se uno si ferma ai semafori la mattina alle 8:10, come io ho fatto stamattina, proprio qui dietro la vostra relazione, passano tantissime persone che sono sole in macchina. Io mi chiedo, sì, magari non tutti, ma vogliamo pensare che il 10% di quelle persone non possano fermarsi a uno scambiatore e prendere il trasporto pubblico? Cioè, vogliamo veramente pensare che tutti hanno la esigenza totale al 100% di dover andare con la macchina più vicini possibile a dove è la loro destinazione?
Parliamo adesso di politica, veniamo alle regionali, sta facendo molto discutere a Firenze non solo la candidatura di Stefania Vivoli, seconda in lista del collegio Firenze 1, che ha scelto di mettere sulla scheda l'indicazione del Marcheschi, il nome del politico suo sponsor. Sentiamo in diretta Domenico Guarino per i particolari. Domenico.
Sì, Raffaele, diciamoci la verità, quando l'abbiamo letto noi giornalisti tutti abbiamo pensato che fosse un cognome un po' lungo, magari aulico, forse distonico, unico, ma un cognome, punto. In realtà quel Del Marcheschi, affisso dopo il nome della candidata Stefania Vivoli, seconda in lista nel collegio Firenze 1 per Fratelli d'Italia dopo Jacopo Cellai, è proprio invece un segno di appartenenza, ma non familiare, diremo familistica semmai, come dire che Stefania è sì della famiglia Vivoli, ma politicamente appartiene a Marcheschi, senatore di Fratelli d'Italia, partito con gli azzurri di Berlusconi, transitato poi in quelli di Meloni. Formalmente nulla di male, tutto lecito, solo che chiaramente qui ci troviamo di fronte ad un fenomeno che potremmo chiamare di neo-infeudamento, una pratica molto diffusa nel XVI secolo, quando nella ricomposizione degli stati regionali o nazionali i feudatari locali di spada, ma soprattutto di cappa, di lungo, ma soprattutto di breve corso, cercavano una nuova legittimazione attraverso il tributo ad un potente, che fosse il papa, il re oppure l'imperatore, e via discendendo sulla scala gerarchica. Quindi più età moderna che medioevo ad essere pignoli, ma il concetto del feudo era sempre lo stesso, cioè un beneficium in cambio di un servizio. Ecco, ci chiediamo legittimamente a questo punto quale sia il servizio politico, ovviamente, che la candidata Vivoli offrirà al suo feudatario politico, ovviamente, Marcheschi. E qui le ipotesi sono le più varie. Vivoli risponde che lei non vuole essere considerata una riempilista come molte donne, dice, e proprio per questo ha scelto quell'appellativo. Di certo, come trovata di marketing non è male, come ragionamento ci pare invece un po' contorto. Ciascuno ovviamente è libero di cercare tutte le appartenenze che vuole. Noi elettori però vorremmo sinceramente capire se votiamo Vivoli o Marcheschi, perché va bene il neofeudalesimo, possiamo scherzarci, ma ancora il nostro ordinamento repubblicano e democratico si vota per una persona e non per un suo facente funzioni. Per ora è tutto, a te la linea, Raffaele.
Grazie a Domenico Guarino. Parliamo di denatalità in Toscana dopo un 2024 relativamente stabile. Il 2025 segna un ritorno alla tendenza della denatalità. Quadro demografico aggravato se messo in rapporto al numero dei decessi nella regione. I dettagli nel servizio di Viola Giacalone.
Secondo i dati Istat relativi al primo semestre, da gennaio a giugno sono nati 9.383 bambini contro i 10.108 dello stesso periodo dell'anno precedente, un calo superiore al 7%. Il confronto con l'anno scorso è netto. Tra il 2023 e il 2024 si è registrato un lieve aumento dell'1% nei primi sei mesi e l'anno si era chiuso con una riduzione contenuta. Stavolta invece lo scenario appare decisamente più preoccupante e, salvo sorprese, difficilmente i dati del secondo semestre invertiranno le tendenze. Il quadro demografico è aggravato dal rapporto tra nascite e decessi. Nei primi sei mesi del 2025 in Toscana sono morte 21.600 persone, più del doppio dei nati. Il saldo migratorio positivo di più 10.600 persone non basta a compensare la differenza. Molti giovani lasciano la regione, mentre la popolazione residente continua ad invecchiare. Già oggi si vedono i primi effetti con un calo degli iscritti in scuole e asili. Il tema della denatalità è condiviso da gran parte dei paesi avanzati, ma anche dove sono state adottate misure forti a sostegno delle famiglie i risultati sono stati modesti. Lo ricorda il demografo Massimo Livi Bacci, come riporta La Repubblica Firenze. Germania, Ungheria e Russia hanno speso molto, ma hanno ottenuto poco. La testa delle persone non cambia a colpi di incentivi economici. È lo spirito dei tempi. Due terzi della popolazione mondiale ha tassi di fertilità inferiori a due figli per donna. La Toscana resta una delle regioni più anziane d'Italia. Dopo un 2024 in lieve ripresa, la natalità ha ripreso a scendere. Per Livi Bacci, l'unica strada concreta per attenuare gli squilibri demografici è l'immigrazione.
Siamo quasi in chiusura, tra poco la previsione del tempo.
Contro radio, una radio stupenda, io l'ascolto facendo merenda, io l'ascolto di giorno e di noce, finché non mi vengono le orecchie rocce.
Massimo Indrio, fumettista, autore, musicista, l'indimenticabile Dello Pa della serie radiofonica Perry Manzo ci ha lasciati. Molti anni fa era scomparso Stefano Hollesch, suo amico da sempre e compagno di avventure radiofoniche. Dalla fine degli anni Ottanta il duo ha realizzato per la nostra radio spot pubblicitari esilaranti e surreali, canzoncine, jingle come quello che avete appena ascoltato, che in una felice stagione creativa hanno segnato la storia di Controradio. Molti ascoltatori e ascoltatrici ricorderanno Controradio sulla Armadio, Contro Radio Miracolo Italiano, la Radio Vampira. Poi è stata la volta della fortunata serie radiofonica in onda tre volte alla settimana sulle nostre frequenze di Perry Manzo, un investigatore stralunato e pasticcione che risolveva casi improbabili con il fido assistente Dello Pa, detto Padello, interpretato appunto da Indrio. Fu tale il successo che Controradio, grazie al contributo dei fratelli Venturi del Caffè Notte di Firenze, ne fece un vinile diventato oggetto di culto che conteneva i casi di Perry Manzo più interessanti. E proprio grazie a questo vinile che, per ricordare Indrio e Hollesh, Perry Manzo tornerà sabato mattina nel Tony Topazio Show a partire dalle 10. Grazie Massimo e Stefano, non vi dimenticheremo mai.
Controradio è una radio vampira.
Perché?
Ti succia anche gli orecchi.
In chiusura delle previsioni del tempo, il cielo per domani sulla Toscana è previsto sereno, poco nuvoloso, venti deboli, mari poco mossi, temperature minime in lieve calo, le massime in lieve aumento, le 13 in punto. Grazie per averci seguito, buon ascolto sulle nostre frequenze.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.